Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Manuela Mandracchia legge Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino.
La notte, per gli eserciti in campo, è regolata come il cielo stellato. I turni di guardia, l'ufficiale di scolta, le pattuglie. Tutto il resto, la perpetua confusione dell'armata in guerra, il brulichio diurno dal quale l'imprevisto può saltar fuori come l'imbizzarrirsi di un cavallo, ora tace. Poiché il sonno ha vinto tutti i guerrieri e i quadrupedi della cristianità. Questi, in fila e in piedi, a tratti sfregando uno zoccolo in terra o dando un breve nitrito o raglio, quelli, finalmente sciolti dagli elmi e dalle corazze, e soddisfatti a ritrovarsi persone umane distinte e inconfondibili. Eccoli già lì, tutti che russano. Dall'altra parte, al campo degli infedeli, tutto uguale. Gli stessi passi avanti e indietro delle sentinelle, il capoposto che vede scorrere l'ultima sabbia nella clessidra e va a destare gli uomini del cambio, l'ufficiale che approfitta della notte di veglia per scrivere alla sposa. E le pattuglie, cristiana ed infedele, si inoltrano entrambe mezzo miglio, arrivano fin quasi al bosco, ma poi svoltano, una in qua, l'altra in là, senza incontrarsi mai. Fanno ritorno al campo a riferire che tutto è calmo e vanno a letto. Le stelle e la luna scorrono silenziose sui due campi avversi. In nessun posto si dorme bene come nell'esercito. Solo ad Agilulfo questo sollievo non era dato. Nell'armatura bianca, imbardata di tutto punto, sotto la sua tenda, una delle più ordinate e confortevoli del campo cristiano, provava a tenersi supino e continuava a pensare. Non i pensieri ozioso e divagante di chi sta per prendere sonno, ma sempre ragionamenti determinati e esatti. Dopo poco si sollevava su di un gomito. Sentiva il bisogno d'applicarsi a una qualsiasi occupazione manuale, come il lucidare la spada, che già era ben splendente, o lungere di grasso i giunti dell'armatura. Non durava a lungo. Ecco che già s'alzava, ecco che usciva dalla tenda, imbracciando lancia e scudo, e la sua ombra biancheggiante trascorreva per l'accampamento. Dalle tende a cono si levava il concerto dei pesanti respiri degli addormentati. Cosa fosse quel poter chiudere gli occhi, perdere coscienza di sé, affondare in un vuoto delle proprie ore, poi, svegliandosi, ritrovarsi uguale a prima, a riannodare i fili della propria vita? Agilulfo non lo poteva sapere. E la sua invidia per la facoltà di dormire propria delle persone esistenti era un'invidia vaga, come di qualcosa che non si sa nemmeno concepire. Lo colpiva e inquietava di più la vista dei piedi ignudi che spuntavano qua e là dall'orlo delle tende, gli alluci verso l'alto. L'accampamento nel sonno era il regno dei corpi, una distesa di vecchia carne d'Adamo, esalante il vino bevuto e il sudore della giornata guerresca. Mentre sulla soglia dei padiglioni giacevano scomposte le vuote armature che gli scudieri e i famigli avrebbero al mattino lustrato e messo a punto. Agilulfo passava, attento, nervoso, altero. Il corpo della gente che aveva un corpo gli dava sì un disagio somigliante all'invidia, ma anche una stretta che era d'orgoglio, di superiorità sdegnosa. Ecco i colleghi tanto nominati, i gloriosi paladini, che cos'erano? L'armatura, testimonianza del loro grado e nome, delle imprese compiute, della potenza e del valore, eccola ridotta a un involucro, a una vuota ferraglia. E le persone lì a russare, la faccia schiacciata nel guanciale, un filo di bava giù dalle labbra aperte. Lui no. Non era possibile scomporlo in pezzi e smembrarlo. era e restava ogni momento del giorno e della notte Agilulfo, Emo, Bertrandino, De Guildiverne e degli altri di Corben Trazessura, armato cavaliere di Selimpiaciteriore Fez, il giorno tale, avente per la gloria delle armi cristiane compiuto le azioni tale e tale e tale, e assunto nell'esercito dell'imperatore Carlo Magno il comando delle truppe tali e talaltre, e possessore della più bella e candida armatura di tutto il campo, inseparabile da lui, e ufficiale migliore di molti che pur menano vanti così illustri, anzi, il migliore di tutti gli ufficiali. Eppure passeggiava infelice nella notte. Udì una voce. «Sor ufficiale, chiedo scusa, ma quando è che arriva il cambio? M'hanno piantato qui già da 3 ore!» Era una sentinella che s'appoggiava alla lancia come avesse il torcibudella. Agilulfo non si voltò neppure e disse: «Ti sbagli? Non sono io l'ufficiale di scolta!» E passò avanti. «Perdonatemi, sor ufficiale, vedendovi girare per di qui, mi credevo!» La più piccola manchevolezza nel servizio dava ad Agilulfo la smania di controllar tutto, di trovare altri errori e negligenze nell'operato altrui, la sofferenza acuta per ciò che è fatto male, fuori posto. Ma non essendo nei suoi compiti eseguire un'ispezione del genere a quell'ora, anche il suo contegno sarebbe stato da considerare fuori posto, addirittura indisciplinato. Agilulfo cercava di trattenersi e di limitare il suo interesse a questioni particolari cui comunque l'indomani gli sarebbe toccato accudire, come l'ordinamento di certe rastrelliere dove si conservavano le lance o i dispositivi per tenere il fieno in secco. Ma la sua bianca ombra capitava sempre tra i piedi al capoposto, all'ufficiale di servizio, alla pattuglia che rovistava nella cantina cercando una damigianetta di vino avanzata dalla sera prima. Ogni volta Agilulfo aveva un momento di incertezza. Se doveva comportarsi come chi sa imporre, con la sola sua presenza e il rispetto dell'autorità, o come chi, trovandosi dove non ha ragione di trovarsi, fa un passo indietro, discreto, e finge di non esserci. In questa incertezza si fermava, pensieroso, e non riusciva a prendere né l'uno né l'altro atteggiamento. Sentiva solo di dar fastidio a tutti, e avrebbe voluto far qualcosa per entrare in un rapporto qualsiasi col prossimo, per esempio mettersi a gridare degli ordini, degli improperi da caporale, o sghignazzare e dire parolacce come tra compagni d'osteria. Invece mormorava qualche parola di saluto malintelligibile, con una timidezza mascherata da superbia, o una superbia corretta da timidezza, e passava avanti. Ma ancora gli pareva che quelli gli avessero rivolto la parola e si voltava appena dicendo «Eh?». Ma poi immediatamente si convinceva che non era a lui che parlavano e andava via, come scappasse. Avanzava ai margini del campo, in luoghi solitari, su per un'altura spoglia. La notte calma era percorsa soltanto dal soffice volo di piccole ombre informi, dalle ali silenziose, che si muovevano intorno senza una direzione nemmeno momentanea. I pipistrelli. Anche quel loro misero corpo incerto tra il topo e il volatile era pur sempre qualcosa di tangibile e sicuro, qualcosa con cui si poteva sbatacchiare per l'aria a bocca aperta inghiottendo zanzare, mentre Agilulfo, con tutta la sua corazza, era attraversata ogni fessura dagli sbuffi del vento, dal volo delle zanzare e dai raggi della luna. Una rabbia indeterminata che gli era cresciuta dentro esplose tutto a un tratto. Trasse la spada dal fodero, l'afferrò a due mani, l'avventò in aria con tutte le forze contro ogni pipistrello che s'abbassava. Nulla. Continuavano il loro volo senza principio né fine, appena scossi dallo spostamento dell'aria. Agilulfo mulinava colpi su colpi, ormai non cercava nemmeno più di colpire i pipistrelli, e i suoi fendenti seguivano traiettorie più regolari, s'ordinavano secondo i modelli della scherma con lo spadone. Ecco che Agilulfo aveva preso a fare gli esercizi come si stesse addestrando per il prossimo combattimento, e sciorinava la teoria delle traverse, delle parate, delle finte. Si fermò ad un tratto. Un giovane era sbucato da una siepe, lì sull'altura, e lo guardava. Era armato solo d'una spada e aveva il petto cinto d'una lieve corazza. «Oh, cavaliere!» esclamò. «Non volevo interrompervi. È per la battaglia che vi esercitate. Perché ci sarà battaglia alle prime luci del mattino, è vero? Permettete che io faccia esercizio con voi?» E dopo un silenzio. «Sono arrivato al campo ieri. Sarà la prima battaglia per me. È tutto così diverso da come m'aspettavo.» Agilulfo stava ora di sbieco, la spada stretta al petto, a braccia conserte, tutto chiuso dietro lo scudo. «Le disposizioni per un eventuale scontro armato deliberate dal comando vengono comunicate ai signori ufficiali e alla truppa un'ora prima dell'inizio delle operazioni», disse. Il giovane restò un po' confuso, come frenato nel suo slancio, ma vinto un leggero balbettio riprese col calore di prima. «È che io, ecco, sono arrivato ora per vendicare mio padre e vorrei che mi fosse detto da voi anziani, per favore, come devo fare a trovarmi in battaglia di fronte a quel cane pagano dell'Argalif Isoarre, sì, proprio lui, e spezzargli la lancia nelle costole tal quale gli ha fatto col mio eroico genitore, che Dio l'abbia sempre in gloria, il defunto marchese Gherardo di Rossiglione.» «È semplicissimo, ragazzo», disse Agilulfo, e anche nella sua voce ora c'era un certo calore. Il calore di chi, conoscendo a menadito i regolamenti e gli organici, gode a dimostrare la propria competenza e anche a confondere l'impreparazione altrui. «Devi fare domanda alla sovrintendenza ai duelli, alle vendette e alle macchie dell'onore, specificando i motivi della tua richiesta, e sarà studiato come meglio metterti in condizione d'avere la soddisfazione voluta.» Il giovane, che s'aspettava almeno un segno di meravigliata reverenza al nome di suo padre, restò mortificato per il tono prima che per il senso del discorso. Poi cercò di riflettere alle parole che il cavaliere gli aveva detto, ma ancora per negarle dentro di sé e tener vivo il suo entusiasmo. «Ma cavaliere, non è delle sovrintendenze che mi preoccupo. Voi mi comprendete. È perché mi chiedo se in battaglia il coraggio che mi sento, l'accanimento che mi basterebbe a sbudellare non uno ma 100 infedeli, e anche la mia bravura nelle armi, perché sono ben addestrato, sapete? Dico, se là, in quella gran mischia, prima d'essermi orizzontato, non so, se non trovo quel cane, se mi sfugge, vorrei sapere com'è che fate voi in questi casi, cavaliere. Ditemi, quando nella battaglia in ballo una questione vostra, una questione assoluta per voi e voi solo?» Agilulfo rispose secco: «Mi attengo strettamente alle disposizioni. Fa anche tu così e non sbaglierai.» «Perdonatemi», fece il ragazzo, e se ne stava lì come intirizzito. «Non volevo importunarvi. Mi sarebbe piaciuto fare qualche esercizio alla spada con voi, con un paladino. Perché sapete, io nella scherma sono bravo, ma alle volte, al mattino presto, i muscoli sono come intorpiditi, freddi, non scattano come vorrei. Succede anche a voi?»
«A me no», disse Agilulfo. E già gli voltava le spalle e se ne andava.
Thank you.
Il giovane prese per gli accampamenti. Era l'ora incerta che precede l'alba. Si notava tra i padiglioni un primo muoversi di gente. Già prima della sveglia gli stati maggiori erano in piedi. Alle tende dei comandi e delle furerie si accendevano le torce a contrastare con la mezza luce che filtrava dal cielo. Era giorno di battaglia davvero questo che cominciava, come già dalla sera correva voce? Il nuovo arrivato era in preda all'eccitazione, ma un'eccitazione diversa da quella che si aspettava, da quella che l'aveva portato fin lì. O meglio, era un'ansia di ritrovare terra sotto i piedi, ora che pareva che tutto quello che toccava suonasse vuoto. Incontrava paladini già chiusi nelle loro corazze lustre, negli sferici elmi impennacchiati, il viso coperto dalla celata. Il ragazzo si voltava a guardarli e gli veniva voglia di imitare il loro portamento, il loro fiero modo di girarsi sulla vita, corazza, elmo, spallacci come fossero un pezzo solo. Eccolo tra i paladini invincibili. Eccolo pronto a emularli in battaglia, armi alla mano, a diventare come loro. Ma i due che egli stava seguendo, invece di montare a cavallo, si mettevano a sedere dietro un tavolo ingombro di carte. Erano certo due grandi comandanti. Il giovane corse a presentarsi a loro. «Io sono Rambaldo di Rossiglione, baccelliere del fu marchese Gherardo. Sono venuto ad arruolarmi per vendicare mio padre, morto da eroe sotto le mura di Siviglia». I due portano le mani all'elmo piumato, lo sollevano staccando la barbuta dalla gorgiera e lo posano sul tavolo. E sotto gli elmi appaiono due teste calve, gialline, due facce dalla pelle un po' molle, tutta borse e certi smunti baffi, due facce da scrivani, da vecchi funzionari in brattacarte. «Rossiglione, Rossiglione», fanno scorrendo certi rotoli con dita umettate di saliva. «Ma se t'abbiamo già immatricolato ieri, cosa vuoi? Perché non sei col tuo reparto?» «Niente, non so, stanotte non sono riuscito a prendere sonno, il pensiero della battaglia. Io devo vendicare mio padre, sapete, devo uccidere l'Argalifi Zoar e così cercare, ecco, la sovrintendenza ai duelli, alle vendette e alle macchie dell'onore. Dove si trova?» «Appena arrivato questo qui, senti già cosa viene a tirare fuori, ma cosa ne sai tu della sovrintendenza?» «Me l'ha detto quel cavaliere, come si chiama? Quello con l'armatura tutta bianca.» «Uff, ci mancava anche lui, figuriamoci se quello non ficca dappertutto il naso che non ha.» «Come? Non ha naso?» «Visto che a lui la rogna certo non gli viene», disse l'altro dei due dietro al tavolo, «non trova di meglio che grattare le rogne agli altri.»
«Perché non gli viene la rogna?»
«E in che posto vuoi che gli venga se non c'ha nessun posto? Quello è un cavaliere che non c'è.»
«Ma come non c'è? L'ho visto io, c'era.»
«Cosa hai visto? Ferraglia! È uno che c'è senza esserci! Capisci, bivello?»
Mai il giovane Rambaldo avrebbe immaginato che l'apparenza potesse rivelarsi così ingannatrice. Dal momento in cui era giunto al campo scopriva che tutto era diverso da come sembrava.
Dunque, nell'esercito di Carlo Magno si può essere cavaliere con tanto di nome e titoli e per di più prode combattente e zelante ufficiale senza bisogno di esistere? Piano! Nessuno ha detto nell'esercito di Carlo Magno si può, eccetera, eccetera. Abbiamo solo detto, nel nostro reggimento c'è un cavaliere così e così. Questo è tutto. Ciò che può esserci o non esserci in linea generale non interessa a noi, hai capito?
Rambaldo si diresse al padiglione della sovrintendenza ai duelli, alle vendette e alle macchie dell'onore. Ormai non si lasciava più ingannare dalle corazze e dagli elmi piumati. Capiva che dietro a quei tavoli le armature celavano ometti segaligni e polverosi. E ancora grazie che c'era dentro qualcuno.
Vuoi vendicare tuo padre marchese di Rossiglione di grado generale? Vediamo. Per vendicare un generale la procedura migliore è far fuori tre maggiori. Potremmo assegnartene tre facili e sei a posto. Non mi sono spiegato bene. È Isoarre l'Argalif che devo ammazzare. È lui in persona che ha atterrato il mio glorioso padre.
Sì, sì, abbiamo capito.
Ma buttar giù un Argalif non crederai mica che sia una cosa semplice. Vuoi quattro capitani? Ti garantiamo quattro capitani e infedeli in mattinata. Guarda che quattro capitani si danno per un generale d'armata e tuo padre era generale di brigata soltanto.
Io cercherò Isoarre e lo sbudellerò, lui solo. Tu finirai agli arresti, non in battaglia, sta sicuro.
Rifletti un poco prima di parlare. Se ti facciamo delle difficoltà per Isoarre, ci sarà pure la sua ragione.
Se il nostro imperatore, per esempio, ci avesse con Isoarre qualche trattativa in corso?
Ma uno di quei funzionari, che era stato fino allora col capo sprofondato nelle carte, s'alzò giulivo.
Tutto risolto, tutto risolto, non c'è bisogno di fare niente, ma che vendetta non serve.
Olivieri l'altro giorno, credendo i suoi due zii morti in battaglia, li ha vendicati. Invece erano rimasti ubriachi sotto un tavolo. Ci troviamo con queste due vendette di zio in più, un bel pasticcio. Ora tutto va a posto. Una vendetta di zio noi la contiamo come mezza vendetta di padre. È come se ci avessimo una vendetta di padre in bianco, già eseguita.
Ah, padre mio, Rambaldo dava in smanie, ma che ti piglia?
Era suonata la sveglia. Il campo, nella prima luce, pululava d'armati. Rambaldo avrebbe voluto mischiarsi a quella folla che a poco prendeva forma di drappelli e compagnie inquadrate, ma gli pareva che quel cozzar di ferro fosse come un vibrare d'elitre di insetti, un crepitio di involucri secchi. Molti dei guerrieri erano chiusi nell'elmo e nella corazza fino alla cintola, e sotto i fiancali e il guardareni spuntavano le gambe in brache e calze, perché cosciale, gamberuole e ginocchiere si aspettava a metterli quando si era in sella. Le gambe, sotto quel torace d'acciaio, parevano più sottili, come zampe di grillo, e il modo che essi avevano di muovere, parlando, le teste rotonde senza occhi, e anche di tener ripiegate le braccia ingombre di cubitiere e paramani, era da grillo o da formica. E così tutto il loro affaccendarsi pareva un indistinto zampettio di insetti. In mezzo a loro gli occhi di Rambaldo andarono cercando qualcosa. Era la bianca armatura di Agilulfo che gli sperava di rincontrare. Forse perché la sua apparizione avrebbe reso più concreto il resto dell'esercito, oppure perché la presenza più solida che egli avesse incontrato era proprio quella del cavaliere inesistente. Lo scorse sotto un pino, seduto per terra, che disponeva le piccole pigne cadute al suolo secondo un disegno regolare, un triangolo isoscele. A quell'ora dell'alba, Agilulfo aveva sempre bisogno d'applicarsi a un esercizio d'esattezza: contare oggetti, ordinarli in figure geometriche, risolvere problemi d'aritmetica. È l'ora in cui le cose perdono la consistenza d'ombra che le ha accompagnate nella notte e riacquistano poco a poco i colori, ma intanto attraversano come un limbo incerto, appena sfiorate e quasi alonate dalla luce. L'ora in cui meno si è sicuri dell'esistenza del mondo. Agilulfo, lui, aveva sempre bisogno di sentirsi di fronte le cose, come un muro massiccio al quale contrapporre la tensione della sua volontà, e solo così riusciva a mantenere una sicura coscienza di sé. Se invece il mondo intorno sfumava nell'incerto, nell'ambiguo, anch'egli si sentiva annegare in questa morbida penombra, non riusciva più a far affiorare dal vuoto un pensiero distinto, uno scatto di decisione, un puntiglio. Stava male. Erano quelli i momenti in cui si sentiva venir meno. Alle volte, solo a costo d'uno sforzo estremo, riusciva a non dissolversi. Allora si metteva a contare foglie, pietre, lance, pigne, qualsiasi cosa avesse davanti, o a metterle in fila, a ordinarle in quadrati o in piramidi. L'applicarsi a queste esatte occupazioni gli permetteva di vincere il malessere, d'assorbire la scontentezza, l'inquietudine e il marasma, e di riprendere la lucidità e la compostezza abituali. Così lo vide Rambaldo, mentre commosse, assorte e rapide disponeva le pigne in triangolo, poi in quadrati sui lati del triangolo, e sommava con ostinazione le pigne dei quadrati e dei cateti, confrontandole a quelle del quadrato dell'ipotenusa. Rambaldo comprendeva che qui tutto andava avanti a rituali, a convenzioni, a formule, e sotto a questo cosa c'era sotto? Si sentiva preso da uno sgomento indefinibile a sapersi fuori di tutte queste regole del gioco. Ma poi, anche il suo voler compiere vendetta della morte di suo padre, anche questo suo ardore di combattere, d'arruolarsi tra i guerrieri di Carlo Magno, non era pur esso un rituale per non sprofondare nel nulla, come quel levare e mettere pigne del cavaliere Agilulfo? E oppresso dal turbamento di così inattese questioni, il giovane Rambaldo si gettò a terra e scoppiò a piangere. Sentì qualcosa posarglisi sui capelli, una mano di ferro, ma leggera. Agilulfo era inginocchiato accanto a lui. «Che hai, ragazzo? Perché piangi?»
Gli stati di smarrimento, di disperazione o di furore negli altri esseri umani davano immediatamente ad Agilulfo una calma e una sicurezza perfette. Il sentirsi immune dai trasalimenti e dalle angosce cui soggiacciono le persone esistenti lo portava a prendere un'attitudine superiore e protettiva.
«Perdonatemi», fece Rambaldo, «forse è stanchezza. In tutta la notte non sono riuscito a chiudere occhio e ora mi ritrovo come smarrito. Potessi assopirmi almeno un momento, ma ormai è giorno. E voi, che pure avete vegliato, come fate?»
«Io mi ritroverei smarrito se m'assopissi anche solo per un istante», disse piano Agilulfo. «Anzi, non mi ritroverei più per nulla. Mi perderei per sempre. Perciò trascorro ben desto ogni attimo del giorno e della notte».
«Deve essere brutto».
«No». La voce era tornata secca, forte.
«E l'armatura non ve la togliete mai di dosso?»
Tornò a mormorare. «Non c'è un indosso. Togliere o mettere per me non ha senso». Rambaldo aveva alzato il capo e guardava nelle fessure della celata, come cercasse in quel buio la scintilla d'uno sguardo.
«E com'è?»
«E com'è altrimenti?» La mano di ferro dell'armatura bianca era posata ancora sui capelli del giovane. Rambaldo la sentiva appena pesare sulla sua testa, come una cosa, senza che gli comunicasse alcun calore di vicinanza umana, consolatrice o fastidiosa che fosse. Eppure avvertiva come una tesa ostinazione che si propagava in lui.
Manuela Mandracchia ha letto Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino. Realizzazione tecnica di Luigi Amore e Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.